perché quando ci sono più di 40 morti in un giorno, in qualche modo devono infilarlo alla fine di TG o dirlo, o almeno citare che è avvenuto questo fatto. Però in Afghanistan, in seguito a il modo di muoversi un po' da un elefante in una oreficeria di Trump, il fatto che grazie a questo sono gli accordi che alcuni raccontano come se fossero degli accordi non...
Ci senti
ancora?
Sì.
Ah, ok. Noi abbiamo al telefono Antonio Giustozzi, che è un ricercatore indipendente e analista, appunto, soprattutto dell'area afghana, per cui ha scritto anche un libro non molto tempo fa, che è The Taliban at War, anzi è appena uscito, perché il range degli anni che prende in considerazione arriva fino al 2018. E con lui volevamo parlare proprio del fatto che il crollo di questi accordi, il venir meno di questa possibilità di accordo e quindi magari di ridurre l'impatto di questi 40 anni di guerra è venuto a mancare. C'è un articolo di Emanuele Giordano che potete trovare su China Files, che, dal quale traspare proprio tutta questa delusione atroce di quello che potrebbe finalmente dare un po' di respiro ai civili, e invece non può essere dato. Emanuele Giordana parla di tanti non detto, tra cui c'è anche un altro esercito con cui fare i conti, cioè l'esercito allevato dall'intelligence americana, di milizie paramilitari che si trovano sul terreno. A questi si aggiungono quei militari che Trump avrebbe lasciato comunque lì e che sono il motivo del contendere, per cui i talebani da quel momento hanno cominciato sistematicamente, quotidianamente, ancora ieri ci sono stati 20 morti, ma ieri ci sono stati anche 30 civili uccisi perché stavano raccogliendo i pinoli e un drone li ha identificati come terroristi e li ha annientati, come dicono loro. Ecco, tutto questo è quanto si trova adesso in atto, in attesa del 28 settembre, cioè fra una settimana si andrà alle elezioni, delle elezioni che ormai sono state quasi completamente ridotte a puro momento storico, ecco, ma non cambieranno probabilmente nulla. Ecco, questa potrebbe essere una prima domanda da porre ad Antonio. Il valore di queste elezioni che si terranno la prossima settimana.
Intanto, buongiorno.
Ciao.
Le elezioni un valore comunque ce l'avranno se in particolare confermeranno Ghani come presidente, perché ovviamente poi mandato lui poi per altri 5 anni sarebbe al potere, quindi questo avrebbe un grosso impatto anche nel futuro su ogni opzione negoziale, perché Ghani fondamentalmente è contrario a un accordo di pace con i talebani in quanto organizzazione, diciamo. Magari potrebbe essere favorevole a accordi separati con gruppi o fazioni locali dei talebani, ma non con i talebani in quanto tali. Quindi diciamo che se Ghani verrà confermato, che è molto probabile, allora le implicazioni per il processo di pace sarebbero considerevoli. L'altra ragione per cui le elezioni potrebbero essere importanti è che, come forse alcuni si ricorderanno, le elezioni precedenti del 2014 sono poi finite in una grossa crisi politica in cui nessuno dei due principali contendenti riconosceva la vittoria dell'altro. Ci fu l'intervento diretto degli americani che negoziarono tra Ghani e il contendente principale, il dottor Abdullah. Per mesi i negoziati andarono avanti finché alla fine Kerry riuscì a mettere d'accordo sulla formazione di un governo di unità nazionale in cui Ghani veniva riconosciuto come presidente, ma in cambio nominava Abdullah come di fatto primo ministro del paese, una carica che tra l'altro non esisteva. Quindi sì, molti temono che anche questa volta le elezioni finiranno in questo modo, che i due principali contendenti, che sono di nuovo Ghani e Abdullah, non riconosceranno il risultato, o quantomeno chi perderà non lo riconoscerà. Ci saranno accuse di brogli, probabilmente ben fondate, perché i brogli nelle elezioni afghane ci sono sempre.
Certo.
E quindi si finirà di nuovo una grossa crisi politica, partendo da una situazione già di estrema tensione nel paese, e soprattutto non è chiaro questa volta cosa faranno gli americani. Avrà Trump la pazienza di aspettare alcuni mesi che quelli si mettano d'accordo? Manderà Trump qualcuno, qualche diplomatico esperto capace di mettere d'accordo? Chi sarà questo diplomatico esperto capace?
Ecco, nell'intervista che hai rilasciato a Giuliano Battistone la scorsa settimana sul Manifesto, dicevi che il tempo è contingentato, cioè se non si fa l'accordo entro dicembre a Trump non servirà più a nulla.
Sì, chiaramente, perché poi veramente un accordo di questo tipo ha tempi di messa in atto parecchio lunghi, nel senso che è ovvio, non è che in una settimana si ritirano le truppe e si negozia un accordo di pace. Diciamo che il piano era di avere un periodo di alcuni mesi di preparazione in cui gli americani ritiravano circa un terzo delle proprie truppe, un gesto di buona volontà, diciamo così, poi cominciare il negoziato vero e proprio per altri 16 mesi, mentre gli americani un po' alla volta ritiravano le truppe rimaste, quindi un periodo di attuazione di quasi 2 anni, oltre 20 mesi in totale, che ci porterebbe oltre le elezioni americane. Quindi se Trump voleva farsi bello con questo accordo, probabilmente se va oltre un certo punto diventa di scarsa utilità per lui. D'altra parte Trump potrebbe anche pensare, forse è meglio così, forse è meglio avere un accordo che si comincia a mettere in atto adesso, ma che viene completato diversi mesi dopo la mia rielezione. Questa cosa va storto, è facile che vada storto alla fine, che non all'inizio. Comunque sembra che, penso che Trump possa aver concepito la sua mossa all'inizio di settembre come una tipica mossa negoziale da Trump, no? Cioè fare il duro, abbandonare il negoziato, sbattere la porta, ma in realtà poi usarla come tattica negoziale per ottenere concessioni dall'altra parte. Quindi ha fatto questo con la Cina,
sì,
ci ha provato con i nordcoreani, che però sono rivelati più duri di lui, da fare delle volte con l'Iran, fino adesso senza grandi risultati. Quindi potrebbe averlo fatto anche con i Taliban, potrebbe aver pensato: non mi basta quello che hanno offerto, adesso sbatto la porta, vedrai che tornano a delle ulteriori concessioni, e allora a quel punto magari dico di sì. Però penso che se questo è il caso si dovrebbero avere dei risultati nei prossimi mesi, anche perché dal punto di vista dei Taliban stessi adesso si arriva alla stagione invernale, dove comunque non è possibile condurre operazioni militari su larga scala. Quindi comunque ci sarà una fase di rallentamento delle operazioni militari fino alla primavera. Allora ai Taliban può far comodo a questo punto aspettare, cercare ancora di negoziare per alcuni mesi ancora. Però quando si arriva a marzo-aprile, i Taliban avranno sicuramente bisogno di far vedere che sono ancora in forma, che hanno ancora la capacità militare di scuotere Kabul, e a quel punto penso che se non avranno qualcosa in mano sarà difficile anche per i leader, anche se i leader volessero andare avanti col negoziato, per me sarà molto fatica per loro convincere i loro seguaci a rispettare ancora.
E ci sono molte fazioni, peraltro, cioè molte posizioni anche molto diversificate tra loro all'interno del grande movimento talebano.
Sì, diciamo che classificare i talebani è complicato, perché non seguono una classificazione normale, il modo in cui sono organizzati è un po' una giungla organizzativa. Sono un movimento, un'organizzazione che ormai sono tra i pochi che non accettano il modello centralizzato dei movimenti istituzionali che si è fermato da Lenin e Mao in poi, per cui anche movimenti islamisti tipo i Fratelli Musulmani seguono questo modello centralizzato. Invece i Taliban rappresentano un modello alternativo largamente decentralizzato, anche policentrico, e quindi sono abbastanza difficili da capire per chi, per esempio, come le forze speciali americane sono formate studiando movimenti maoisti, per esempio, no? All'Accademia Militare. Diciamo che i Taliban, per l'ovvio del loro carattere policentrico e decentralizzato, sono abbastanza tolleranti al loro interno di posizioni e moduli organizzativi diversi. Quindi sono, non so se possono descrivere come fazioni, ma ci sono tanti gruppi che entro certi limiti hanno l'autorizzazione di organizzarsi come credono. E fino ad oggi non si è posto molto il problema di avere una coerente piattaforma politica. È un problema che sta emergendo adesso con i negoziati, cioè i Taliban, mentre negoziavano, hanno dovuto cominciare a porsi dei problemi del tipo: ma noi cosa vogliamo? Cos'è che veramente, al di là delle varie dichiarazioni di principio, che tipo di sistema di governo istituzionale vogliamo? Perché poi dall'altra parte chiedono cos'è che vogliamo e noi dobbiamo dare una risposta. Quindi hanno cominciato a discutere tra di loro e ci sono delle differenze significative tra chi vuole il ritorno all'Emirato degli anni 90 dei Taliban e chi invece accetta che l'Emirato non tornerà e è disposto ad accettare un sistema ibrido in cui ci dovranno essere alcuni elementi presi dall'Emirato, ma d'altra parte anche gran parte del sistema istituzionale afghano presente, la Repubblica Islamica, rimarrebbero al loro posto, magari con qualche modifica. Si accettano che ci sarà una Costituzione, che ci saranno elezioni, che sarà una Repubblica, eccetera. Poi ci sono ancora altri Taliban molto traumatici, specie quelli che operano, che sono basati all'interno dell'Afghanistan, a cui non interessa molto di quello che sarà Kabul, sono disposti a accettare qualsiasi cosa, purché i loro interessi locali vengono tenuti in conto. Quindi certe comunità che appoggiano i Taliban, a loro non interessa veramente che ci sia l'Emirato, la Repubblica Islamica, quello che è a Kabul, importante che certi interessi economici e politici locali vengano tollerati. Quindi,
Infatti un po' anche questo il dubbio su quale sia il territorio che possono controllare, può essere sotto il controllo dei talebani, il quale invece è ancora tenuto da Ghani e dal governo di Kabul.
Sì, beh, diciamo che in generale le città e le aree che circondano le città e lungo le autostrade sono più o meno controllate dal governo. Ci sono alcune sacche di influenza dei talebani in alcune città, è un'influenza, diciamo così, underground, però c'è, specie le città del sud e dell'est. Mentre i talebani tendono a controllare le aree più remote, i villaggi di montagna, le vallate o comunque zone lontane dalle città e dalle strade soprattutto, perché le forze governative, l'esercito e la polizia sono abbastanza dipendenti dalle strade. Se non c'è una strada, loro tanto lontano non ci vanno, faranno magari un raid con gli elicotteri, ma non riescono a controllare, fanno fatica a controllare il territorio dove non ci sono strade asfaltate. E diciamo che hanno anche ancora già oggi dei grossi problemi a mantenere le postazioni che hanno sulle colline, sulle montagne, perché devono rifornire con gli elicotteri e non hanno molti di elicotteri. Quindi diciamo la divisione, i talebani dicono che controllano, a seconda delle fluttuazioni sul terreno, tra il 50 e il 60% dell'Afghanistan. Il governo dice che controlla il 60% lui. Tutto dipende se si considera la popolazione o il territorio. E ovviamente la popolazione è il problema, cosa significa controllare, no? Perché il fatto che non ci sia un talebano non vuol dire che il governo di Kabul controlli, anche il territorio, cosa vuol dire controllarlo? Nel senso che vuol dire impedire agli altri il passaggio, può avere una presenza mentre gli altri non ce l'hanno, ci sono diverse definizioni, no? Quindi bisogna vedere cosa. Comunque diciamo che la regola generale, al di là delle percentuali, è che i talebani controllano le aree più remote e il governo controlla le aree più urbane.
Più vicine a Kabul, più interne.
Kabul, le città principali, e poi in generale le forze governative sono concentrate nei capoluoghi amministrativi, quindi capoluoghi di provincia e di distretto. In genere la polizia sta lì e non è che vada molto fuori. In molti distretti ci saranno 10-15 distretti che sono totalmente su 400, totalmente controllati dai talebani. I numeri cambiano perché ogni tanto il governo va e riprende qualcuno, delle volte ce ne sono 20 sotto il controllo dei talebani, proprio non sono molti, diciamo di solito non più del 5%. E poi ci sono tanti distretti dove il governo controlla il capoluogo e poi i villaggi, che saranno sui 100 per distretto, sono generalmente controllati dai talebani. Quindi il governo dice noi controlliamo quel distretto, in realtà controllano qualche edificio dove sta la polizia, la prigione, l'ufficio del governatore, ma la polizia non esce dal centro amministrativo, non va neanche un chilometro di distanza, no? Quindi i talebani dicono in realtà il distretto lo controlliamo noi perché tutti i villaggi sono con noi.
Sì, il resto della popolazione. E ecco, anche la figura di Aibatullah, se dico bene, quello che è considerato il leader, su cui hanno concentrato un po' tutta una sorta di unità delle varie shura, credo che si possa dire. Ecco, la sua autorità, in seguito al venir meno, al crollo degli accordi, che, fino a che punto è ancora valida e fino a che punto rischia di non fare la fine del suo predecessore? Beh, c'è un mio amico, della diaspora afghana, che mi diceva che aveva sentito dire che Khalilzad, cioè il plenipotenziario di Trump, quello che era stato inviato per preparare questi accordi, fosse un suo parente addirittura, per cui si fidavano i civili, le persone normali, gli afghani si fidavano abbastanza poco del fatto che di quanto potessero essere seri questi accordi.
Aibatullah sicuramente è sotto pressione, perché comunque lui nei negoziati credeva, in parte perché per decisione personale, in parte perché c'è una forte pressione pakistana su di lui. Gli accordi, come Khalilzad li aveva presentati all'inizio, erano molto influenzati da idee pakistane. Quindi l'idea di un governo interim, tutte queste cose venivano dai pakistani. Quindi i pakistani investivano sul processo pensando di poterlo influenzare, se non controllare, e insistevano con Aibatullah che i talebani dovevano mettersi d'accordo, perché per i pakistani un accordo di pace in Afghanistan viene vista come la via per la riconciliazione con Washington, di cui hanno bisogno per ragioni strategiche, ma anche economiche e finanziarie, perché hanno bisogno di prestiti, perché la loro situazione finanziaria è parecchio pesante in Pakistan.
Poi forse è riconducibile anche a questo disaccordo con gli Stati Uniti, la sconfitta in Kashmir, cioè non avendo la sponda.
Quello ovviamente, poi Modi è un attore che fa anche lui le cose a modo suo, però sicuramente con l'appesantimento che sono in Kashmir, diciamo che è ancora più difficile per i pakistani concepire di non avere rapporti costruttivi con Washington, oltre al fatto che poi Washington ha minacciato di peggiorare i rapporti, ha minacciato di mette sulle liste nere finanziarie, eccetera. Quindi soprattutto c'è la minaccia dell'amministrazione Trump di impedire al Fondo Monetario Internazionale di concedere prestiti al Pakistan, di cui il Pakistan ha molto bisogno perché i cinesi non gli hanno voluto dare. Quindi il Pakistan vuole un accordo, ovviamente vorrebbe un accordo fatto su misura per proteggere gli interessi pakistani, che era poi quello che era la proposta iniziale di Khalilzad. Se non che Khalilzad ha tentato di portare Ghani ad accettare le richieste dei Taliban e dei pakistani, non ci è riuscito perché Ghani non ha dato corda. Poi anche Washington, quando si avvicinava alla finalizzazione dell'accordo, sono emerse perplessità molto forti all'interno dell'amministrazione Trump. Quindi Khalilzad, nelle settimane precedenti al rifiuto di Trump, aveva cercato di convincere i talebani e i pakistani a fare concessioni, perché Ghani semplicemente era irrimovibile. Ghani non accettava di fondamentalmente farsi da parte a vantaggio di un governo ad interim. Fondamentalmente è come chiedere a Ghani di autofucidarsi politicamente.
Certo.
Per che cosa, no? Quindi Ghani chiaramente non ci stava. La speranza pakistana è che gli americani in qualche modo convincessero Ghani a farlo, ma ovviamente quello sarebbe veramente un colpo di Stato, se veramente costringessero Ghani a farsi da parte. E Ghani non è uno che si inchina facilmente. Quindi fondamentalmente il paradosso è che i pakistani e i talebani avevano fatto concessioni molto rilevanti nelle ultime settimane del negoziato o del pre-negoziato, e ciò nonostante Trump ha cancellato l'incontro a Camp David famoso che è avuto
l'11 settembre.
Fondamentalmente i talebani avevano accettato di rinviare la messa in moto del governo ad interim alla seconda fase, quella che comincerebbe con la seconda fase del ritiro americano, e soprattutto avevano accettato che a presiedere il governo ad interim sarebbe stato Ghani stesso, che ovviamente è una grossa concessione, perché vuol dire che Ghani fondamentalmente rimane al potere, sì, magari deve includere alcuni ministri di altre stazioni e gruppi, perché si possa parlare di governo ad interim, ma insomma il grosso del potere comunque è quel presidente, soprattutto per quanto riguarda il negoziato. Khalilzad aveva promesso ai talebani che il negoziato in quanto tale sarebbe stato condotto, invece nella prima fase, quella che corrisponde al ritiro iniziale degli americani, sarebbe stato condotto da una delegazione nominata da Ghani, ma rappresentativa di tutti i gruppi e le fazioni politiche afghane, la maggior parte delle quali sono più favorevoli al negoziato che non Ghani, e soprattutto che questa delegazione avrebbe avuto il potere di negoziare indipendentemente dal presidente Ghani. Se non che Ghani poi si è rifiutato di dare questi poteri alla delegazione. No, non penso che i talebani abbiano avuto l'opportunità di commentare con Khalilzad su quest'ultimo rifiuto di Ghani, perché è avvenuto nei giorni immediatamente precedenti all'annuncio di Trump. Però ho sentito da fonti taliban che alla fine loro erano inclini ad accettare i diktat di Ghani piuttosto che sacrificare il negoziato in quanto tale. Quindi stiamo parlando già di due grosse concessioni dei taliban, che fondamentalmente avrebbero visto Ghani rimanere in sella a Kabul e soprattutto controllare il negoziato. È una cosa molto controversa, perché l'aspettativa è che Ghani poi, se sarà al potere, cercherà di sabotare il negoziato, cioè non va a fare concessioni sostanziali sugli assetti futuri ai talebani e ai pakistani. Quindi sono grosse concessioni, e i talebani sono abbastanza perplessi dal rifiuto di Trump, perché loro pensavano di aver concesso già troppo.
Più, no? Di quello, certo.
Sì. Io penso che gli americani si aspettino forse concessioni due concessioni ulteriori dai talebani, una riguardo al cessato il fuoco, che i talebani comunque hanno rifiutato, quindi hanno accettato di fare una specie di de-escalation di attività militari, ma non è cessato il fuoco, finché non c'è un accordo finito e firmato con Kabul. Che questo ha suscitato molte perplessità, specie a Washington, anche a Kabul, perché in questo caso è chiaro, no, che è difficile, senza cessato il fuoco, le probabilità che gli accordi falliscano, che ci sia un incidente, che qualcosa vada, c'è una situazione fuori controllo, sono molto maggiori, perché un conto è monitorare un cessato il fuoco, un conto è monitorare una de-escalation, no? È molto difficile valutare se un attacco è stato troppo violento o no. Quindi penso che queste perplessità fossero giustificate, e su questo punto probabilmente i talebani avrebbero da fare grosse concessioni di nuovo per rivitalizzare il negoziato. Un'altra questione, che è pure molto difficile, forse ancora più difficile per i talebani, è una presenza americana a lungo termine, ma anche a doppio ritiro, perché gli americani dicono: a noi non bastano le rassicurazioni dei talebani riguardo al fatto che i jihadisti tipo Al-Qaeda ed altri se ne vanno o vengono cacciati fuori dai talebani. Noi vogliamo essere in una posizione di monitorare quello che succede, dobbiamo avere una presenza di intelligence sul terreno, ma ovviamente una presenza di intelligence significa anche una protezione per questa presenza. E Trump, a quanto pare, non è molto soddisfatto dall'idea che Khalid Zad aveva presentato ai talebani di una presenza un po' mascherata all'ambasciata, basata all'ambasciata, magari con tractors, magari sotto contratto col governo afghano, con qualche organizzazione internazionale che vanno in giro per il paese a fare un po' di monitoraggio.
Sì,
diciamo,
certo,
che per gli americani è una cosa un po'...
Sì, un po' diverso, ma probabilmente ai confini con l'Iran e con le ex repubbliche sovietiche vogliono...
Anche perché voi, gli americani, il modo in cui fanno il monitoraggio è soprattutto con droni, no?
Sì.
Da ricognizione, quindi dove vanno? Quelli non possono andare all'ambasciata, no?
Ci vuole
una base, avere un aeroporto deve essere sotto controllo americano, o avere un aeroporto vuol dire avere almeno un paio di migliaia di uomini per proteggere l'aeroporto, per operare i droni. Ci vuole una capacità minima di estrarre le forze se qualcosa va storto, se non è che uno mette 20 droni e 100 uomini così, no, nel mezzo dell'Afghanistan e speriamo in bene. In realtà ci vuole una presenza logistica per sostenerli, bisogna proteggerli. Proteggere vuol dire avere un certo numero anche di elicotteri, ci sono i trasporti che vanno e vengono, un sacco di personale logistico, meccanici, no? Che stanno lì. Quindi si parla, il minimo diventa, non può essere qualche centinaio, deve essere almeno 3.000 uomini, voglio dire. Quindi non è una cosa così,
certo,
facile da nascondere. Che i talebani speravano, beh, anche ci sono 300 spie americane all'ambasciata con 300 marines che li proteggono, sono all'ambasciata, nessuno li vede. Questo diventa una cosa un po' più visibile.
Sì, la base di Bagram non sarà mai smantellata.
E questo è il punto, no? Cioè, se Bagram rimane americana, con alcune migliaia di americani lì, con i droni che vanno e vengono, si vedono gli elicotteri che vanno e vengono, perché poi Bagram dovrà essere collegata con Kabul, quindi gli elicotteri che fanno lo shuttle in continuazione continuerebbe, tutti Kabul vedrebbe gli elicotteri americani che vanno e vengono. Certo. Non è proprio discreta la cosa, no? Quindi...
Certo. Va bene. Direi che noi dobbiamo fermarci qua, perché ormai è un po' tardi, abbiamo ancora una diretta da fare. Ti ringraziamo comunque per questo approfondimento davvero tale, perché abbiamo trattato di temi che normalmente nell'informazione italiana non vengono presi in considerazione. E ci risentiremo sicuramente dopo dopo le elezioni magari sarà più chiaro quello che sta per avvenire sul territorio afghano.